è stato scelto come Vangelo per la sua festa, per la festa di San Giovanni, quello in cui viene Maria Maddalena ad annunciare che ha trovato il sepolcro vuoto. E in questo racconto, che va letto così, dandogli particolare peso, perché è San Giovanni che racconta, che riferisce una cosa che è successa a lui, quindi non è di terza persona, probabilmente i dettagli sono un po' più affidabili di altri racconti, e mi colpisce questa cosa, che Maria Maddalena è come se o non ha il coraggio di parlare degli angeli che le hanno detto che Gesù è risorto, oppure quella cosa dell'incontro con gli angeli si svolge in qualche altro momento. Maria Maddalena viene con la sua versione: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Come ci succede spesso, no? Perché in realtà il dato che Maria Maddalena ha è che è andata al sepolcro e l'ha trovato vuoto. Però noi subito saltiamo a conclusioni. La conclusione di Maria Maddalena è che ci hanno rubato il corpo del Signore, ce l'hanno portato via. Allora, ovviamente, cosa fa San Pietro, che è il capo dei discepoli, il capo degli apostoli? Questa notizia è grave, è molto grave, è scomparso il corpo di Gesù. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due. Quindi a una notizia del genere Pietro va di corsa, come è giusto che sia, no? È una cosa grossa. Correvano tutti e due, ma l'altro discepolo, cioè non Pietro, l'altro discepolo, ho saltato un pezzo importantissimo. Maria di Magdala corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro. E da qui in poi Giovanni si nomina come l'altro discepolo. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce, e quindi Giovanni arriva per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Nella traduzione nuova hanno cercato di rendere uno di questi punti difficilissimi da tradurre, perché ci piacerebbe sapere con esattezza che cosa ci dice Giovanni di queste bende. Però lo traducono: vide le bende posate là, posate là. Vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse Simon Pietro, che lo seguiva, cioè che seguiva Giovanni, entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, di nuovo le bende posate là nella nuova traduzione, e il sudario che gli era stato posto sul capo, non posato là, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, cioè Giovanni, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Qui ho un amico appassionato di sindone, che fa tutta una sua teoria su che cosa vuol dire le bende posate là, ma ci interessa fino a un certo punto. Lui dice, secondo lui, quello che vide non erano le bende posate là, ma che il sudario era come se si fosse sgonfiato, come se il corpo fosse stato estratto dal sudario, senza sciogliere il sudario, no? Cioè senza disfare. Se fosse così, effettivamente si può capire più facilmente che l'altro discepolo vide e credette, cioè vide che lì non avevano portato via il corpo, che era una cosa diversa, che era successo qualcosa di più straordinario. Ma non voglio parlare di cosa vide Pietro e cosa vide Giovanni, io volevo riflettere con te su questo fatto che, forse sai, Giovanni nel suo Vangelo non si nomina mai. Cioè il suo nome lo sappiamo dagli altri Vangeli. Lui nel suo Vangelo usa solo due espressioni. Una è il discepolo che Gesù amava, il discepolo che Gesù amava, e poi tutte le volte che può l'altro discepolo, cioè l'altro, un altro. E nel primo incontro con Gesù vanno dietro a Gesù Andrea e Giovanni, e Giovanni che racconta dice che due discepoli andarono dietro a Gesù, uno dei due si chiamava Andrea, riesce a non nominarsi mai. E non sappiamo, cioè possiamo fare tante, tante ipotesi del perché, possiamo pensare che sia per umiltà, e io penso che qualunque sia il motivo principale per cui Giovanni ha scelto di fare così, l'umiltà comunque c'entra, comunque scegliere di non nominarsi è in ogni caso un atto di umiltà, anche se magari non è il motivo principale. Però c'è questo punto, il discepolo che Gesù amava. Ma che vuol dire Giovanni? Vuol dire che Gesù manifestava espressamente la sua preferenza per lui? Cioè che voleva bene a Giovanni di più, in modo speciale rispetto agli altri discepoli? Così a prima vista un po' ci scandalizzerebbe, no? Come Gesù che fa preferenze. Però intanto Gesù per altri versi le preferenze le fa, no? Sceglie 12 discepoli perché gli stiano vicino, in molte occasioni di questi 12 ne prende 3 che sono un po' più come in più maggiore confidenza con Gesù, e dichiara subito che Pietro è il capo, che Pietro è il più importante. E certo, però queste non sono preferenze affettive, sono preferenze, sono l'atto dovuto da chiunque voglia dare un minimo di organizzazione a un gruppo di persone. Bisogna assegnare i ruoli, no? Scegliere degli incarichi. Quindi davvero me lo chiedo, Gesù preferiva Giovanni? Alcuni hanno pensato, forse Giovanni era molto più giovane degli altri. Forse Giovanni era proprio in quella, no, quel limite di età per cui ancora un ragazzino, ma già abbastanza grande per poter seguire Gesù. Fra l'altro sappiamo che a quei tempi un giovane che andava a studiare, a fare il discepolo di un rabbino, ci andava a 12 anni. Quindi magari Giovanni aveva 12 anni e gli altri invece erano uomini fatti. E uomini fatti vuol dire che magari ne avevano 18 di anni, no? Oppure esagero, di San Pietro sappiamo che doveva essere sposato, forse vedovo, probabilmente vedovo, perché non si parla né di moglie né di figli ma solo di suocera, però quindi magari era un po' più grande, no? Però davvero parliamo di una società in cui era strano che uno superasse i 20 anni senza sposarsi, quindi un po' tutto anticipato. Se fosse così, qualcosa la spiegherebbe, no? Se in quel gruppo di giovani adulti c'era un ragazzino, si può capire che Gesù lo trattava diversamente, Giovanni, gli voleva bene. Però Giovanni non dice mai che Gesù lo preferiva. Questa è l'altra possibile spiegazione. Il tema di cui parla Giovanni non è che lui era il discepolo preferito, ma che Gesù lo amava, cioè che Gesù gli voleva bene, senza nessun confronto, nessun discorso sugli altri. Allora viene fuori una cosa molto importante, cioè che Giovanni, che scrive il suo Vangelo quando è già molto anziano, ha riflettuto tutta la vita su questo mistero. Cioè Gesù, che è Dio, che si è fatto uomo, che è venuto a predicare il suo Vangelo, che ha preso su di sé i peccati degli uomini ed è morto in croce ed è risorto, eccetera, eccetera. Tutte cose bellissime, fantastiche, ma mi voleva bene e si vedeva. Cioè per me era molto chiaro che mi ha voluto bene in quel tempo che abbiamo trascorso insieme. E io mi posso immaginare Giovanni che più passava il tempo e approfondiva la sua comprensione del Vangelo di Gesù, della vicenda che aveva vissuto, del ruolo che il Signore gli aveva assegnato in questa vicenda. Cioè, più approfondiva la cosa e più gli sembrava incredibile. Perché sai, all'inizio Gesù è stato soltanto, ai suoi occhi è stato soltanto un maestro. Beh, in realtà fin dall'inizio loro dicono che è il Messia, quindi Giovanni fin dall'inizio è convinto di star seguendo il Messia. Però va a capire che cos'era il Messia. Però questo Messia mi vuole bene, bello. Ah, però questo Messia è anche il risorto e mi voleva bene. È anche il figlio di Dio e mi voleva bene. È Dio stesso e mi voleva bene. Perché noi siamo abituati all'idea che Dio ci vuole bene, ma ce l'ha insegnata Giovanni. Giovanni l'ha scoperto. Cioè, è incredibile, Dio, il creatore, l'onnipotente, quello che verrà alla fine dei tempi e giudicherà tutti gli uomini, mi vuole bene. E allora forse Giovanni sceglie di scomparire dal suo Vangelo perché vuole che il discepolo che Gesù amava diventi una sorta di personaggio universale. Cioè, ciascuno di noi è il discepolo amato da Gesù, perché ama ciascuno di noi. E vorrei tanto che tu ti stupissi come Giovanni, cioè a pensare e a dire al Signore: ma Signore, è possibile, davvero tu mi vuoi bene? E mi vuoi bene come potevi volerne a un ragazzino di 12-15 anni che ti faceva tanta simpatia, tanta tenerezza, che probabilmente ti faceva ridere, che forse ti faceva anche arrabbiare perché non capiva quello che insegnavi, come qualsiasi ragazzino, no? E pensando ancora a Giovanni e pensando a noi, che dobbiamo davvero riflettere su questo fatto, no? E come Giovanni andare scoprendo sempre di più che è pazzesco anche solo la possibilità che il Signore mi voglia bene. Ricordiamo un aspetto di esperienza, spero, di tutti noi, cioè che quando nella nostra vita ci scopriamo amati, ci accorgiamo di essere amati, in genere quando qualcuno ci manifesta il suo amore al di fuori della cerchia della famiglia, perché l'amore dei genitori è quasi invisibile, nel senso che è così scontato e che ce l'abbiamo così da sempre che ci vuole più tempo, no? E ci vogliono altre esperienze prima che ce ne rendiamo conto. Ma invece quando una persona ti mostra il suo affetto, il suo interesse, cioè saperci amati ci cambia, ci trasforma. È un passaggio importante della nostra crescita. Mi viene quasi da pensare che forse è il momento in cui smettiamo di essere bambini. E credo che qualche volta avevo sentito qualche esperto spiegare che non è, cioè, più che questo, è che smettiamo di essere bambini quando ci accorgiamo di poter essere amati, cioè prima ancora di fare l'esperienza di essere amati, cioè quando inizia a interessarmi che cosa gli altri pensano di me. E questo applicato al rapporto con Dio diventa meraviglioso. Cioè, anche nella nostra vita interiore smettiamo di essere bambini quando scopriamo che il rapporto con Dio ha a che fare con il suo amore per noi, con il nostro essere amati. Quando invece ci avevano insegnato che il nostro rapporto con Dio aveva a che fare con tutta una serie di adempimenti che dobbiamo rispettare, no? di norme, di tradizioni, di regole, no? E invece dire: no, Dio mi ama. Un'altra idea che questa sì che mi ricordo abbastanza bene la prima volta che l'ho sentita, mi ricordo molti dettagli, ma cioè l'idea che nell'amore umano quando è vero ed è come dovrebbe essere, c'è sempre la componente di stupore di vedersi amati. Cioè che una persona innamorata è normale che pensi che io ami quest'altra persona, è ovvio, anzi mi stupisce che non l'ami tutto il mondo, perché è la persona più meravigliosa, più bella, più interessante che abbia mai incontrato, ma che quella persona ami me, questo è pazzesco. Cioè che io ho avuto la fortuna di incontrare la persona migliore del mondo e questa persona, forse sbagliandosi, non so, si è fatto un'idea, ha mostrato interesse, attenzione nei miei confronti, mi riempie di stupore e di gratitudine, no? Gratitudine. Quindi questa idea che mi aveva colpito è che l'amore, quando è come dovrebbe essere, ha una forte componente di gratitudine. Io non mi merito di essere amato da questa persona. L'amore di questa persona verso di me è un regalo, è un dono. E per gratitudine desidero cercare di essere un po' meno peggio di come sono. Non dico per meritarmi quest'amore, però insomma almeno cercare di non deluderlo troppo, cercare in qualche modo di corrispondere. Allora, così è molto romantico, poi ci farete i vostri sogni, ma pensalo nei confronti del Signore. Cioè passare da quell'atteggiamento di adempimenti all'atteggiamento di gratitudine, di dire ma io tutto quello che faccio lo faccio perché mi sembra incredibile che tu, Signore, sia minimamente interessato a me. E quindi desidero rispondere, desidero corrispondere. E non pretendo di meritarmelo, ma almeno di mostrare che ho capito, che apprezzo quello che il Signore e che il Signore fa per me. In questa prospettiva, in un momento di follia, pensavo che forse Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro, possiamo prenderli in una prospettiva un po' simbolica e pensare che Pietro è l'autorità, no? E corre al sepolcro, te lo dicevo prima, no? Perché la notizia è importante e lui è il capo, quindi deve correre al sepolcro. Ci sarà un motivo se non dice il Vangelo che tutti i discepoli si precipitarono al sepolcro. Forse gli altri non hanno sentito, no? Però ha una sua logica, no? Il capo deve andare a vedere cosa è successo. Quindi Pietro corre al sepolcro perché è il suo compito, perché è il suo ruolo. Giovanni no. Giovanni corre al sepolcro perché è il discepolo amato. Per una logica un po' diversa. Ripeto, sto interpretando, sto trasformando in simboli dei fatti che sono assolutamente normali, naturali e logici di come si sono svolte le cose, no? Però in questa prospettiva mia, che Giovanni arrivi prima, mi piace un sacco. Tutti spiegano, tornando al discorso di Giovanni ragazzino, Giovanni arriva prima perché Pietro c'ha il fiatone. Pietro sono molti anni che non fa una corsa. E invece forse Giovanni corre continuamente, gli devono dire di starsi buono, no? Che è ancora pieno di energie. Quindi Giovanni arriva prima, l'amore, un atteggiamento nei confronti del Signore che è guidato dall'amore e non dal dovere, arriva prima, va più lontano, sente meno fatica. Certo, in questa prospettiva anche il fatto che Giovanni arriva al sepolcro ma non osa precedere Pietro, si ferma ad aspettarlo. Anche questo è bello perché ci dice sì, bellissimo, l'amore va più lontano, va più in fretta del dovere, ma non deve dimenticare il dovere. Cioè è un amore che che mette da parte le norme, gli orientamenti, la dottrina, diventa anarchia, diventa capriccio, emotività selvatica. E certo vale anche il viceversa, perché Pietro, correndo, seguiva Giovanni. Quindi un'autorità che non segue l'amore, non arriva, si perde. Fa bene, tenere gli occhi ben puntati su quelli che il Signore lo conoscono meglio, che lo amano di più. E allora pensavo che possiamo fare un ulteriore passo in questa riflessione e pensare a come avviene l'annuncio del Vangelo, cioè che cosa significa proporre il Signore agli altri con questa lezione in mente, cioè che riuscire a far scoprire alle persone che la fede, che il rapporto con Dio è una questione di amore, è più difficile. Però è molto attraente. Continuare a pensare che la fede sia, non lo pensiamo, però commettere l'errore di presentare la fede come fondamentalmente una morale non attira nessuno, non attira granché nemmeno noi stessi. Ed è così perché è così. È un'approssimazione così grossolana di come stanno veramente le cose, perché non posso dire che è falso, no? Però è un'approssimazione così grossa che sì, è come se fosse falso. Allora questo significa che nel parlare della nostra fede agli altri dobbiamo ricordarci, no? Il rapporto personale. Cos'è che è bello della nostra fede? Cos'è che può piacere perché piace a me? Avere l'atteggiamento di un amico che vuole condividere con l'altro amico le cose belle che ha. Allora, una scena che ho visto qui qualche giorno fa, quindi alcune di voi erano presenti, alla giornata all'inizio, no, al primo giorno della convivenza con le liceali, e c'era tutto il gioco che stavano facendo perché una ragazza che le altre desideravano molto rivedere perché non è di Palermo e quindi viene soltanto quando c'è qualche cosa un po' speciale. E avevano sperato che venisse e alla fine avevano concluso che non sarebbe venuta e poi invece è riuscita a venire. E allora hanno pensato, c'era ancora un gruppetto che non era arrivato, quindi hanno pensato di fare la sorpresa, l'hanno nascosta, e quando sono arrivate le altre hanno fatto la sorpresa di farle vedere che c'era quella che non doveva venire, che invece era venuta. Ma quello che mi ha colpito è quanto erano tutte contente di vedere questa ragazza, che io conosco poco, immagino che deve essere molto simpatica se tutte erano così contente di vederla, no? Però ho pensato, cioè, mi sono messo nei panni di quella ragazza, cioè ricevere tante feste, tante manifestazioni di vera gioia perché tu ci sei. Farebbe sciogliere chiunque, e conquisterebbe chiunque. Quindi questa ragazza che ha messo piede qui forse un paio di volte nell'ultimo anno, e me la immagino, no? Che sta lì che pensa quando potrà essere la prossima occasione per venire, no? Completamente conquistata, e lo posso raccontare perché qui nessuno di noi ha il merito, no? È una cosa di dinamiche fra di loro ragazzine, no? Però tu pensa riuscire a trasmettere qualcosa del genere alle persone che vogliamo avvicinare al Signore. Cioè, partire da un affetto sincero, da un fargli provare qualcosina, un riflesso di questo amore di Dio che, e beh, che misteriosamente dovranno vederlo a partire da te. Non è che uno può capire l'amore di Dio così in astratto, salvo illuminazioni straordinarie. E poi certo, far scoprire che cosa vuol dire. Che se ti piace tanto un ambiente dove sei accolta, dove ti si vuole bene, che cosa sarà l'amore di Dio? Se qui stiamo parlando soltanto di, nemmeno di, cioè quasi è stonato chiamarlo amore, no? Stiamo parlando di un volersi bene, di una disponibilità reciproca. Quindi tornare alle espressioni di Giovanni e pensare, davvero, il discepolo, quello che Gesù amava, puoi essere tu. Puoi scoprire di essere tu e puoi farlo scoprire ad altri. Difficilmente puoi farlo scoprire ad altri se non lo scopri tu prima. E allora la conclusione di questo episodio con Giovanni che entra nel sepolcro, vede la scena e vide e credette. C'è un'intuizione di San José María che, anche se lui la usa in un altro episodio del Vangelo, però sempre riferito a Giovanni, è proprio con lo stesso ragionamento che ora ti propongo, cioè Giovanni vede più lontano, Giovanni è più veloce a capire il Signore perché ama. E quindi c'è un intuito più sviluppato, c'è una sintonia. C'è un capire al volo. Anche questo è una cosa che umanamente conosciamo, no? Tra persone che si vogliono bene ci si intende con un'occhiata, ci si capisce al volo. E non perché ci sono dei superpoteri, no? No, non è telepatia. È una sintonia particolare. Pensa che nell'Ottocento alcuni erano arrivati a pensare che la fede fosse un sentimento, un'emozione. Perché dicevano, la fede sicuramente non è un ragionamento. Uno può discutere, può argomentare, può studiare quanto vuole e arrivare ad avere fede o a non averla. In modo inspiegabile, cioè lo stesso argomento può convincere una persona e non convincere l'altra. La fede non è frutto di un ragionamento, anche se i ragionamenti c'entrano, aiutano. E allora questi nell'Ottocento dicevano: beh, è chiaro, quindi è un'emozione, è un sentimento, ad alcuni viene, ad altri no, e non è questo. È che la fede è una grazia che ci dà il Signore. Però guarda un po', Giovanni vide e credette. È brutto dover dire, che vuol dire che Pietro invece vide e non credette. Siamo nello stesso discorso del discepolo amato, no? Il fatto che Giovanni sia il discepolo amato non vuol dire che gli altri non siano amati. Il fatto che lui vide e credette non vuol dire che Pietro non credette. Non lo dice, quindi non è così. Però è bella, mi piace molto questa idea. Uno ha tutti i dati, tutte le informazioni, tutto il panorama delle cose che ha sentito, che ha pensato, delle esperienze che ha fatto, ed è il cuore, è l'amore che ti fa saltare alla conclusione, a dire ma allora è vero, allora ci credo. E se dovessero domandarti perché ci credi, non so se te lo so spiegare, però mi è chiaro, mi è evidente. Appunto, forse potremmo dire me lo dice il cuore. Forse per non far storcere troppo il naso agli esperti dovremmo dire me lo dice anche il cuore. Me lo conferma il cuore. Allora, rivolgiamoci a Maria, che sia lei a farci fare questo salto, e siccome penso che questo salto l'abbiamo già fatto, no? A farcelo riscoprire, rinnovare, contemplando, desiderando imitare il suo sguardo su Gesù, che era uno sguardo pieno di affetto e quindi una sintonia ancora più grande di quella di Giovanni. Chiediamo a Maria che ci aiuti con questo sguardo affettuoso, con questo sguardo che ama, a capire a fondo il Signore, a capire a fondo quello che il Signore cerca di trasmettere a ciascuno di noi.